certamente è un segnale che il progetto politico europeo è lungo, faticoso e non alla portata immediata dei paesi, perché ciascuno agisce un po' per proprio conto nel timore che i mercati finanziari possano speculare contro il proprio debito.
Di fronte a questo quadro che abbiamo visto anche delinearsi meglio questa settimana, qual è il ruolo di Berlino, di un paese così forte economicamente di fronte ad un'unione sempre più a rischio? E soprattutto come si muoverà Berlino da qui in poi?
Paradossalmente il fatto che anche la Germania cominci a risentire dei contraccolpi della crisi dei paesi dell'area monetaria, quelli che stanno attorno a lei e verso cui la Germania esporta, quindi risente del fatto che la crescita diminuisce e quindi le proprie imprese attraversano momenti di qualche difficoltà. Paradossalmente questo è un fatto positivo, tra virgolette, che dovrebbe convincere la Germania che occorre fare di più per impedire che la crisi si accentui e che ciascun paese entri in un giro perverso di manovre restrittive, ulteriore caduta dell'attività economica e ancora nuovi bisogni di tagliare le spese e di aumentare le tasse.
Dalla Merkel anche il monito all'Europa a non farsi condizionare troppo dai mercati, mercati che però di fatto in tutta la settimana hanno dato segnali sconfortanti.
Sì, però se si procedesse verso tappe credibili, verso un'unione fiscale, un'unione politica, è chiaro che anche le tappe dell'unione bancaria e di eventuali strumenti per rilanciare la crescita sarebbero accettati volentieri dai mercati.
Altra questione, la Spagna, gli aiuti da 40 miliardi chiesti all'UE per salvare le banche sui 60 necessari. Il ridimensionamento della cifra c'è stata, però è comunque un quadro meno fosco ma pur sempre grave.
Sì, certamente, anzi probabilmente 40 miliardi, qualcuno dice, non saranno sufficienti e ce ne vorranno di più. Quindi da un lato la Spagna dovrà per forza di cose dare garanzia di ulteriore rigore, ma già sta attraversando problemi di tensioni sociali non indifferenti. I mercati guardano anche a questi naturalmente, perché le tensioni sociali non rafforzano un paese, lo indeboliscono.
Passando alla Francia, questa manovra da 37 miliardi di euro, il ministro dell'economia francese Moscovici l'ha definita uno sforzo senza precedenti, sacrifici per i cittadini, per le imprese, poi la supertassa del 75% sui redditi superiori ad un milione. Questa misura, diciamo, fa già molto discutere, ma non è la sola, comunque è una manovra lacrime e sangue anche qui.
Sì, c'è un elemento di equità che si fa riflettere, ma ancora una volta siamo a tasse soprattutto e qualche taglio di spese. I paesi europei non hanno bisogno di per sé di ulteriori politiche fiscali congiunturali di carattere restrittivo, hanno bisogno di perseguire il cammino delle riforme, ma c'è bisogno che le autorità europee allentino il raggiungimento degli equilibri di bilancio.
Questa settimana abbiamo assistito a tante manifestazioni, scontri, Atene, Madrid. Secondo lei, al di là, diciamo così, del malcontento dei cittadini che è primo segnale di destabilizzazione, l'Europa è ancora una potenza mondiale dal punto di vista economico?
Potenzialmente lo è ancora, ma certamente dopo 4 anni di crisi, se la crisi dovesse perdurare a lungo, questo comporterebbe una perdita di potenziale produttivo, un aumento probabilmente della disoccupazione e delle tensioni sociali, questo deporrebbe a favore di un ruolo importante come ha avuto in passato.